Modem.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Nel nome di Dio, il compassionevole, il misericordioso. La dodicesima ondata dell'operazione marittima Vera Promessa 4 è stata condotta con attacchi contro obiettivi fissi e mobili dell'esercito ostile statunitense nello stretto di Hormuz e in Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrain.
Lo stretto di Hormuz è la principale strozzatura, quindi se lì persistono i problemi, il petrolio non esce. I prezzi possono salire fino a $100 al barile, ma dipende davvero da Hormuz. La questione ora per i trader è tipo quante navi riescono a passare per poter calcolare qual è l'interruzione dell'offerta.
Un rilascio delle riserve petrolifere non mirerebbe a contenere i prezzi, ma a garantire una fornitura stabile in una situazione di possibile scarsità. Dal Giappone monitoreremo attentamente la situazione dell'offerta in collaborazione con l'Agenzia Internazionale dell'Energia.
Petrolio, gas e rischio di una crisi energetica innescata dalla guerra in corso tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra, che risponde militarmente colpendo anche la vicina penisola arabica. Di questo ci parla la nostra copertina di oggi. Siamo entrati nel quinto giorno di questo conflitto, iniziato sabato scorso con i primi bombardamenti israelo-statunitensi. Da allora questa guerra ha assunto anche una dimensione regionale, con l'Iran che oltre ad aver scagliato centinaia di bombe e droni su Israele ha colpito anche alcune basi militari americane in diversi paesi della regione, ma ha pure bombardato edifici civili e infrastrutture petrolifere, mentre Israele ha ricominciato ad attaccare anche le milizie Hezbollah che si trovano in Libano. Bombardamenti a ripetizione che stanno avendo ripercussioni dirette anche sull'estrazione e sul trasporto delle materie prime più diffuse della regione, petrolio e gas, con conseguenze quasi immediate che possiamo già misurare o misureremo presto facendo il pieno della benzina anche noi. Questo è il tema oggi a Modem, in una puntata con Franco Cristini in regia, Roberto Porta al microfono, a garantire la messa in onda Marco Polina. Con noi tre ospiti che vi presento man mano. Iniziamo da Massimo Nicolazzi. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è imprenditore e docente di economia e management delle fonti di energia all'Università di Torino. Il prezzo del petrolio è aumentato in questi giorni, ormai oltre gli $83 al barile, con un incremento di una quindicina di dollari negli ultimi 5 giorni, mentre quello del gas ha subito un rialzo del 40%. In fondo c'era da aspettarselo. Aprire una guerra in quella regione vuol dire anche, Massimo Nicolazzi, scombussolare il mercato internazionale dei carburanti.
Vuole essenzialmente dire tagliare del 20% l'offerta sul mercato di idrocarburi, oltre che tagliare la disponibilità di prodotti, perché ricordiamoci che i paesi del Golfo hanno anche qualche raffineria, sono esportatori netti di diesel, benzina e quant'altro, e non a caso il diesel come prezzo all'ingrosso è cresciuto ancora più del petrolio in questi giorni. È un po' come se ci fossimo svegliati un mattino e ci avessero detto che l'Arabia Saudita e la Russia non producevano più dal punto di vista dei volumi che sono venuti meno.
Ecco, ci sono bombardamenti e controbombardamenti, l'Iran continua ad essere nel mirino israelo-statunitense e tenta di difendersi colpendo a sua volta Israele e i paesi del Golfo, paesi che Teheran vuole in questo modo mettere sotto pressione e costringerli a fare in modo di chiedere a Trump e a Netanyahu di porre fine a questo conflitto. Dentro queste dinamiche di guerra c'è forte preoccupazione, soprattutto per quanto avviene nello stretto di Hormuz tra l'Iran e la penisola arabica, un canale largo appena una trentina di chilometri, da dove transita, come ha detto lei, normalmente il 20% della produzione di carburanti nel mondo. Massimo Nicolazzi, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno minacciato di colpire le navi che tenteranno di attraversare questo canale. L'Iran in questo modo può scatenare una crisi economica mondiale, o sto esagerando o è presto per dirlo?
È presto per dirlo, nel senso che, come direbbero gli anglosassoni, time is of the essence. Il problema di questa crisi è quanto dura. Non c'è un tema di petrolio iraniano in quanto tale, perché di quello possiamo fare tranquillamente a meno con le riserve di petrolio che girano per il mondo. Il problema è che il petrolio è sovrabbondante, ma sta diventando molto difficile da trasportare. Gli stretti di Hormuz sono un'arteria fondamentale del traffico internazionale di idrocarburi. Più restano bloccati e più noi rischiamo una crisi non solo sugli approvvigionamenti, ma progressivamente in punto di inflazione, se non anche in punto di recessione. Se nel giro di una o due settimane la cosa non so in che modo si risolve, sarà stato solo un episodio, se non siamo sull'anticamera di un periodo di crisi molto profonda dal punto di vista economico.
Ecco, forse proprio per questo ieri sera Donald Trump ha voluto assicurare di fatto il mondo intero, dicendo che, mettendo l'accento su quanto sta capitando proprio nello stretto di Hormuz, con garanzie anche assicurative per favorire la ripresa dei transiti, gli Stati Uniti sono pronti a scortare con proprie navi militari le petroliere dentro questo stretto. Massimo Nicolazzi, possono bastare queste parole di Trump?
Dipende dall'efficacia della scorta.
Della scorta militare?
Della scorta militare, nel senso che fino a quando prosegue la situazione di conflitto non è semplicissimo mettere in sicurezza gli stretti, e probabilmente a questo non basta la garanzia assicurativa, perché è bello farsi rimborsare se ti colpisce il drone, ma non è molto bello farsi colpire dal drone. Quindi si tratta di capire se c'è un piano che può mettere effettivamente in sicurezza l'area e i transiti.
Per il momento si tratta appunto da parte di Trump solo di parole. Massimo Nicolazzi, una quarta domanda introduttiva per lei. La maggior parte dei carburanti in uscita da questo stretto di Hormuz non è destinata a noi in Occidente, ma è destinata ai mercati asiatici, a India e Cina in particolare, ma anche Giappone e Corea. Ecco, cosa vuol dire per noi in Europa? Non dobbiamo preoccuparci più di quel tanto? Insomma, è un problema loro?
No, è un problema di tutti. Il più grande economista dell'energia dell'altro secolo, che si chiamava Adelman, amava dire che il mercato del petrolio, come un qualunque oceano, è giusto una grande vasca. Il petrolio via nave può andare ovunque. E il fatto che il petrolio che adesso va in Cina sia scomparso semplicemente significa che la Cina concorre con noi per accaparrarselo altrove, e quindi, dovendo riempire la propria domanda interna, l'Asia concorre ad una pressione sui prezzi relativamente agli stessi punti di vendita ai quali ci prenotiamo e accorriamo noi. Il mercato è globale. Poi la Cina da questo punto...
Prego. Stava dicendo della Cina.
La Cina da questo punto di vista si è portata avanti col lavoro, nel senso che a prezzi bassi l'anno scorso ha accumulato scorte a quasi non finire, per cui per almeno un mese o qualcosa in più se ne può stare tranquilla senza essere aggressiva dal punto di vista degli approvvigionamenti. Tra l'altro ci guadagna anche qualcosa, perché è un'esportatrice netta di diesel, e in questo momento i margini sul diesel sono altissimi. Però ecco, ricordiamoci, la concorrenza è globale, non esistono nel mercato del petrolio trasportato via nave né vincoli di origine né vincoli di destinazione.
Lei ci ha già parlato della Cina e qui introduco il nostro secondo ospite. Buongiorno a Lorenzo Lamperti.
Buongiorno a voi.
Nostro collaboratore dall'Asia. Concentriamoci appunto sulla Cina, un paese che importa l'80% del petrolio prodotto dall'Iran. Possiamo dire che la preoccupazione a Pechino è alta, oppure queste riserve accumulate di cui ci ha parlato Massimo Nicolazzi riescono a calmare un po' le acque?
No, nel breve termine è verissimo che la preoccupazione può essere calmata, perché in realtà le scorte dovrebbero garantire una relativa tranquillità per addirittura fino a 3 mesi, a 104 giorni secondo le ultime stime, sono state accumulate nello scorso anno tramite appunto gli acquisti a prezzi scontati. Questo lo si vede anche dalle borse in realtà cinesi, che hanno contenuto molto il calo rispetto invece a quanto si è visto in particolare a Tokyo e a Seoul, che oggi è crollata letteralmente al meno 12%. Detto questo, però, andando un pochino più avanti, guardando al medio termine, qualora questo conflitto fosse prolungato e la chiusura dello stretto di Hormuz dovesse essere effettiva e anch'essa prolungata, è chiaro che aumenterebbero i pericoli anche per la stessa Cina, anche perché insomma a Pechino c'è chi inizia a pensare di essere un pochino nel mirino, no? Più o meno volutamente, delle mosse di Trump, perché ricordiamoci che la Cina ha sostanzialmente già perso a inizio gennaio un altro partner energetico come il Venezuela con la cattura di Maduro, e ora con l'Iran chiaramente si parla di un partner ancora più cruciale, perché insomma le forniture combinate Venezuela e Iran vanno circa a comporre il 17-18% delle importazioni totali di petrolio cinesi, dati che potrebbero anche essere visti al rialzo. Sicuramente sono al rialzo rispetto a quelli ufficiali, perché la maggior parte poi di questo petrolio, compreso quello iraniano, viene rietichettato spesso come proveniente dalla Malaysia, teoricamente proveniente dalla Malaysia, per evitare le sanzioni secondarie.
Ecco, questa crisi, Lorenzo, costringe un po' tutti i paesi, in particolare proprio in Asia, a diversificare, comunque a già guardare ad altri possibili fonti di importazione di carburante. Per la Cina però c'è un fornitore affidabile, soprattutto in questi anni, la Russia.
Sì, la Russia, da cui però l'anno scorso la Cina ha nettamente diminuito le importazioni di petrolio, ed è un trend in realtà che coinvolge tutto l'interscambio commerciale, che è calato nettamente del 10% circa nel 2025 fra i due paesi, perché la volontà della Cina è sempre stata comunque quella di diversificare le relazioni, gli approvvigionamenti energetici, senza legarsi troppo alla Russia, e un po' guidando, diciamo, l'equilibrio di questa partnership che era stata definita un po' incautamente, no? Poco prima dell'invasione dell'Ucraina, senza limiti. Partnership che invece poi ha dimostrato di averli come questi limiti, anche dal punto di vista appunto commerciale ed energetico. È chiaro che una delle conseguenze principali di una crisi prolungata in Medio Oriente potrebbe essere quello di un ritorno all'aumento delle importazioni appunto di petrolio dalla Russia, che potrebbe anche essere visto un po' come uno strumento per Mosca per riequilibrare, no? Questo rapporto appunto sempre più sbilanciato a favore della Cina, con la Russia che dipende molto più da Pechino di quanto non sia viceversa.
Un rapporto da riequilibrare per la Russia, e qui saluto il nostro terzo ospite che troviamo proprio a Mosca, Alberto Zanconato, corrispondente dell'ANSA. Buongiorno anche a te.
Buongiorno a voi.
Dunque, guerra in Medio Oriente, crisi sul mercato dei carburanti in arrivo da quella regione, in ottica petrolio e gas, Mosca ha tutto da guadagnarci.
Beh sì, ha tutto da guadagnarci, e questo lo dimostra il fatto che ieri la borsa di Mosca, contrariamente a quanto fatto dalla maggior parte delle borse nel mondo, ha guadagnato. In particolare hanno guadagnato proprio i titoli delle società petrolifere energetiche. E ovviamente la Russia spera che una prosecuzione della crisi possa pompare, possa stimolare la domanda di gas e petrolio russo. Ovviamente per quanto riguarda i prezzi bisognerà vedere come incideranno le variazioni sul mercato spot rispetto ai contratti già esistenti. Ovviamente ci sono dei contratti a lunga scadenza dove i prezzi sono già stabiliti, però sicuramente l'effetto emotivo è molto forte. Ci sono degli analisti qui a Mosca che prevedono un aumento. Attualmente il petrolio Urals, che è il petrolio russo, viene venduto con forti sconti. Abbiamo visto appunto Cina, India e altri paesi, però con forti sconti. Questo è dovuto sia all'imposizione di sanzioni sia alla minore qualità del petrolio Urals rispetto al Brent. Si era arrivati fino ad uno sconto di $27 al barile rispetto al petrolio Brent. Ora gli analisti pensano che questo divario possa essere ridotto e quindi il petrolio Urals russo, che era sceso fino a $40-41 il barile, possa risalire in prosecuzione di una crisi fino a $60, quindi per le casse dello Stato russo una grande notizia rispetto a una crisi che si è sentita negli ultimi mesi dovuta proprio al calo dei prezzi del petrolio, in particolare nell'ultimo anno. E quindi per il momento, dal punto di vista emotivo, appunto, i segnali che arrivano a Mosca sono segnali positivi rispetto appunto all'offerta energetica russa.
Ecco, non è comunque solo una questione di carburanti o solo una questione economica, ci sono anche dei legami politici e strategici importanti. Russia e Cina sono due paesi alleati dell'Iran, ma l'Iran sul fronte militare da loro può aspettarsi ben poco. Lamperti e Zanconato, la stessa domanda un po' per tutti e due. Quella tra Iran e Cina e quella tra Iran e Russia è un'alleanza debole? Comincio da Lamperti.
Sì, non si può nemmeno parlare tecnicamente di alleanza, almeno la Cina nega, no, questa etichetta. Si parla di partnership. Effettivamente è già da tempo che l'Iran acquista equipaggiamenti militari e di sicurezza dalla Cina. Secondo Reuters, poco prima degli attacchi di Stati Uniti e Israele, in realtà si stava concludendo l'acquisto di missili da crociera antinave. Si fanno anche spesso esercitazioni congiunte, in particolare navali, anche trilaterali, compresa la Russia. Detto questo, direi che è altamente improbabile aspettarsi un supporto diretto e operativo da parte cinese, anche perché la Cina ormai ha fatto capire che la sua priorità è quella del rafforzamento intanto interno, e quindi direi che la prima conseguenza della crisi, semmai, sarà quella di convincere ulteriormente la Cina a rafforzare, ampliare il budget militare. Domani tra l'altro verrà annunciato il budget militare del 2026 e accelerare l'ampliamento dell'arsenale nucleare. Ma anche perché per Pechino ricordiamoci che la priorità è sempre il suo vicinato, quindi a partire diciamo da Stretto di Taiwan e Mar Cinese Meridionale.
Lo Zanconato, su questo punto, su questa alleanza che c'è tra Russia e Iran, un'alleanza debole, ci sono stati degli appoggi militari, soprattutto all'inizio della guerra tra Iran e Russia, con l'importazione da parte di Mosca dei famosi droni di fabbricazione iraniana. Poi come stanno andando le cose? La reazione di Putin è stata verbalmente forte, ma poi ci si ferma lì.
Verbalmente forte, però Putin continua a sottolineare che la Russia vuole continuare a svolgere un ruolo di mediazione, come ha cercato di fare negli ultimi mesi con frequenti telefonate dello stesso Putin sia al presidente iraniano Pezeshkian sia al premier israeliano Netanyahu. Ora questi sforzi di mediazione non hanno avuto buoni risultati, come si vede finora, ma Putin dice di volere continuare su questa strada. Ora la Russia ovviamente è impegnata sul fronte ucraino e questo indebolisce notevolmente la sua posizione rispetto agli Stati Uniti in altri fronti della sfida globale. Abbiamo visto ovviamente quello che è successo a partire dalla caduta del regime di Assad in Siria, poi in Venezuela. La Russia ha potuto fare ben poco o quasi nulla. E a partire dalla guerra dei 12 giorni del giugno del 2025, tra il primo attacco israelo-americano all'Iran fino a prima di questo nuovo attacco, ci sono vari segnali che comunque la Russia abbia cercato di rimpolpare soprattutto le difese aeree iraniane. Non si sa esattamente quali siano le forniture garantite all'Iran in questi mesi. C'è chi parla di un sistema antimissile S-300 avanzato, e una cosa curiosa è che i canali Telegram militari, che qui danno parecchie notizie, hanno detto che dei droni arrivati sulla base britannica a Cipro sono stati trovati in questi droni delle componenti russe. Allora, all'inizio della guerra in Ucraina, appunto, la Russia ha dovuto fare affidamento sulla importazione di droni iraniani in grande quantità, poi ha cominciato però a produrre versioni sempre più avanzate di questi droni, inserendo ovviamente componenti russe, e qui appunto nel settore dei droni è una guerra, quella in Ucraina, che sta facendo avanzare moltissimo questo settore, sia da parte russa sia da parte ucraina, e quindi c'è la possibilità appunto che la Russia, che ha importato questi droni all'inizio della guerra in Ucraina, adesso sia diventata un'esportatrice di droni a più avanzati verso l'Iran.
Che quindi l'Iran li stia usando in questo suo contrattacco dopo i bombardamenti israelo-statunitensi. Lorenzo Lamperti, tra gli osservatori c'è chi vede nell'attacco all'Iran anche l'obiettivo di ridisegnare tutto il Medio Oriente, di frenare in questo modo pure le mire cinesi sulla regione. Un blocco medio orientale alleato degli Stati Uniti, in fondo, per tenere a bada, frenare la presenza cinese in Medio Oriente. Si può leggere anche così quello che sta capitando dal punto di vista politico e strategico?
Ma senz'altro per la Cina è un grosso problema quello che sta accadendo, in particolare l'allargamento del conflitto, no? Cioè, quindi anche le ritorsioni iraniane, gli attacchi contro gli altri paesi della regione, i paesi del Golfo. Infatti in questi giorni il ministro degli esteri cinese è stato super impegnato, nel senso che ha parlato un po' con tutte le parti in causa, quindi non solo con l'Iran, ha parlato anche con Israele ieri, con l'Oman, perché la Cina ha enormi interessi appunto non solo in Iran ma anche nei paesi del Golfo. E tra l'altro nel 2023 proprio la Cina aveva ospitato la firma dell'accordo con cui Iran e Arabia Saudita hanno riavviato le loro relazioni diplomatiche, e quello era stato un po' preso come simbolo, fiore all'occhiello della nuova diplomazia cinese dell'era di Xi Jinping. È chiaro che quello che sta accadendo sta compromettendo tutto questo lungo sforzo diplomatico cinese per aumentare la sua influenza in una regione chiave, e anche di presentarsi un po' come alternativa alla presenza degli Stati Uniti, è un po' come garante di una stabilità che invece ormai è definitivamente saltata. Tra l'altro ricordiamoci che con l'Iran ci sono anche altri interessi oltre il petrolio, a partire da un accordo di cooperazione di 25 anni firmato nel 2020, che prevedeva, uso il passato a questo punto, forse investimenti fino a 400 miliardi di dollari da parte della Cina.
Ecco, su questo fronte va ricordato che a fine marzo era prevista una visita molto attesa di Trump a Pechino. Lorenzo Lamperti, questa guerra che la Cina ha aspramente criticato ora potrebbe far saltare questo incontro così atteso tra i due massimi leader mondiali?
Ma è chiaro che un'ulteriore escalation, immagino, non so, a impiego di forze di terra statunitensi, che non è stato escluso a Trump l'altra sera, piuttosto che appunto un conflitto prolungato, può essere un ostacolo. Secondo il Wall Street Journal, scriveva l'altro giorno che questo potrebbe addirittura mettere a rischio la visita. Io credo però che la Cina farà di tutto per tutelare questo incontro, e proprio oggi tra l'altro arrivano segnali in tal senso, visto che sono stati annunciati nuovi colloqui commerciali per la prossima settimana a Parigi. Questo dimostra che in realtà, nonostante il conflitto, le due diplomazie, i due paesi stanno cercando di porre le basi per questa visita di Trump e per cercare di appunto stabilire che cosa uscirà da questa visita qualora fosse confermata. La Cina ha bisogno di stabilizzare questa fragile tregua commerciale raggiunta lo scorso fine ottobre nell'incontro fra Trump e Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud. E tra l'altro c'è anche da considerare che Trump ha mostrato buona volontà, al di là ovviamente di quello che sta accadendo in Medio Oriente, nei confronti della Cina, perché ha congelato la vendita di un maxi pacchetto di armi da 20 miliardi di dollari a Taiwan, che sappiamo essere il nodo più, più elettrico, ecco, delle relazioni bilaterali, proprio per tutelare la sua visita. E Xi Jinping credo che sappia bene che qualora dica Trump ok, non venire più, ecco, la prima cosa che Trump potrebbe fare sarebbe proprio quella di dare quel via libera per la vendita di armi a Taiwan.
Torniamo al Medio Oriente, alla questione dei carburanti e al rischio di dover convivere con una crisi energetica. Massimo Nicolazzi, per ragioni di sicurezza il Qatar, che è stato bombardato dall'Iran, ha sospeso la produzione di gas. Questo paese è, con gli Stati Uniti, leader mondiale nell'esportazione di gas naturale liquefatto. È al momento una crisi soprattutto sul gas e meno sul petrolio, possiamo dire così?
Dal punto di vista dell'andamento dei prezzi, sì, il gas, l'ultima volta che l'ho visto mezz'ora fa, aveva superato i 60 euro a megawattore, quindi era pressoché raddoppiato dall'inizio della crisi. Il petrolio si è mosso da 70 a 83. L'assenza del gas naturale liquefatto qatarino si accoppia ai livelli più bassi di stoccaggio in Europa degli ultimi anni, e la miscela dei due rispetto al prezzo a breve diventa esplosiva.
Massimo Nicolazzi, lo ricordo, lei è imprenditore e professore di management delle economie, delle energie, dei carburanti all'Università di Torino. C'è qualcuno che ci sta comunque guadagnando in questa instabilità dei mercati energetici? Questo qualcuno sono gli Stati Uniti, perché sono grandi produttori di petrolio, grandi fornitori di gas liquido, proprio noi in Europa.
Ci stanno guadagnando i grandi traders, perché normalmente il gas americano è venduto FOB, cioè alla caricazione negli Stati Uniti, e il prezzo interno americano non ha subito gli scossoni dell'europeo. Per cui i grandi traders e i grandi compratori di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti in questo momento stanno trasformando le loro gasiere in una sorta di piscina di paperone. Per quanto concerne il petrolio, gli Stati Uniti hanno il vantaggio dell'autosufficienza, però il prezzo del petrolio, a differenza di quello del gas, è globale, per cui l'autosufficienza non si traduce in uno sconto sulla benzina rispetto agli altri paesi del mondo.
Ecco, c'è chi, leggendo sui giornali in questi giorni, sta già paragonando quello che sta capitando a quanto era capitato negli anni 70, nel secolo scorso, la grande crisi energetica. Lei come la vede?
Beh, il 73 appartiene all'altro secolo. Ricordiamoci, a nostra consolazione, che in Europa è molto scesa l'intensità energetica, cioè la quantità di energia che ci serve per produrre unità di prodotto interno lordo. E quindi il 73, da questo punto di vista, a meno di sfracelli non ancora prevedibili, non è replicabile. È sicuramente avviabile un processo prima di inflazione e poi di recessione, se nel giro di pochi giorni o al massimo poche settimane non ripudiamo gli stretti. Ricordiamoci che l'Iran valeva solo 1,6 milioni di barili giorno, dagli stretti ne passano 20, ci passano 5 milioni e mezzo di barili quotidiani di Saudita e poi quello degli altri paesi.
Quindi questa è una corsa contro il tempo, deve durare il meno possibile.
Questa guerra, attenzione, questa guerra, io direi questa instabilità della navigazione sugli stretti, perché la guerra può anche essere finita, ma se si lascia all'Iran o se si lasciano ad altri gruppi capacità di sabotaggio rispetto agli stretti e non ci vuole molto a minarli, non abbiamo risolto il problema.
Massimo Nicolazzi, un'ultima domanda, siamo ormai in conclusione. In questi anni il mondo però si è mosso anche verso le energie rinnovabili, verso fonti di energia elettrica. Tutto questo un po' attutisce i rischi di cui abbiamo parlato negli ultimi 30 minuti.
A livello globale abbastanza poco, perché continuiamo a dipendere dai fossili per quasi l'80% dei nostri consumi energetici.
Sì. Lamperti, Lorenzo Lamperti, una domanda anche a te su questo aspetto. Abbiamo detto che l'Iran è grande importatore di petrolio, cioè l'Iran è grande esportatore di petrolio verso la Cina. Cina che si sta muovendo anche lei parecchio sul fronte dell'energia elettrica. Anche questo attutisce un po' il rischio di crisi legato alla guerra in corso contro l'Iran.
Ma sì, io direi che sicuramente dalle riunioni di questi giorni che ci sono in Cina, insomma dell'Assemblea Nazionale del Popolo, che è un po' il paese, diciamo così, emergeranno due tendenze, secondo me, legate all'energia. Uno sarà la diversificazione delle fonti, quindi oltre l'aumento, ritorno all'aumento di acquisti alla Russia, mi riferisco in particolare anche ad altri mercati come Brasile e Canada, e poi un aumento netto delle rinnovabili, cioè gli investimenti sulle energie rinnovabili della Cina sono stati enormi negli ultimi anni. Fino adesso sono stati paralleli però a ulteriori investimenti sui combustibili fossili e sulle centrali a carbone, ma certamente questa crisi convincerà Pechino a agire ancora sull'acceleratore sul fronte rinnovabile.
Noi siamo in conclusione, abbiamo capito che molto è determinato dal fattore tempo, da quanto durerà questa crisi nuova, crisi in Medio Oriente. Ringrazio i nostri ospiti per il loro apporto e il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.